Buongiorno a tutti, io sono Marina Beratti e mi occupo, tra le altre cose, del portale antivivisezionista italiano novivisezione.org. Io mi occupo della questione vivisezione da più di 10 anni e in questi anni ho sempre visto che i vivisettori, cioè le persone che fanno vivisezione, che praticano vivisezione sugli animali, accusano noi antivivisezionisti, di essere emotivi, di opporci alla vivisezione solo su basi emotive che però non hanno alcun senso da un punto di vista scientifico e che quindi la nostra posizione è assolutamente irrazionale. Ma in realtà sono assolutamente sempre loro che la mettono sul sentimentale e mai sulla questione scientifica. Infatti loro dicono sempre, chiunque troviate vi dirà sempre questa cosa, preferisci sacrificare un topo o un bambino? Questa è la frase che dicono sempre, oppure un cane o un bambino, sempre così. E quindi sono loro che pongono la questione soltanto sull'emotività, dicendoti usiamo i topi, usiamo i cani per salvare i bambini. In realtà, quello che io vi vorrei far capire in questa breve presentazione è che non è assolutamente così, perché al di là della questione etica, la vivisezione non solo uccide il topo, ma non salva il bambino, non salva in generale gli esseri umani, nel senso che è una pratica che non è scientifica, che non serve al progresso medico, non serve al progresso della scienza. E quindi la vivisezione uccide il topo e anche il bambino. Prima di spiegare perché, volevo un attimo chiarire la questione, una questione terminologica. La parola vivisezione non piace ai vivisettori, non vogliono che sia usata, vogliono usare la parola sperimentazione in vivo, sperimentazione animale, ma in realtà è giusto usare la parola vivisezione, perché il grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia dice alla voce vivisezione: vivisezione, dissezione anatomica di animali vivi effettuata a scopo di studio e sperimentazione, e per estensione qualunque tipo di sperimentazione effettuata su animali di laboratorio che induca alterazioni a livello anatomico o funzionale, come l'esposizione a radiazioni, l'inoculazione di sostanze chimiche, di gas, eccetera. Quindi tutto quello che viene fatto agli animali nei laboratori è vivisezione. Se anche gli cambiano nome e la chiamano sperimentazione animale, rimane sempre vivisezione. E quindi è perfettamente corretto usare questa parola ed è assolutamente non vero dire che la vivisezione non esiste più. La vivisezione esiste ed è sempre più diffusa. Iniziamo con alcuni semplici esempi. La manita falloide sappiamo tutti che è un fungo velenoso, è il fungo velenoso per antonomasia, diciamo. Però è un fungo velenoso per l'uomo, ma per il coniglio è innocuo. Quindi, se io non sapessi che la manita falloide è velenosa e volessi vedere se è commestibile o no, e la dessi a un coniglio, i conigli sono animali abbastanza usati nei laboratori, concluderei che questo fungo è perfettamente commestibile e sbaglierei di grosso. La stricnina sappiamo tutti che è un veleno molto potente, eppure è innocua per alcune specie di scimmie. Una scimmia può mangiare senza problemi una quantità di stricnina che basterebbe sterminare un'intera famiglia umana. Eppure gli umani e i primati sono tutto sommato le specie più simili che ci sono, certo più simili, le scimmie sono più simili all'uomo che un coniglio, un topo, eccetera, eppure per una sostanza così nota comunque il risultato è assolutamente opposto. La morfina è un tranquillante per l'uomo, ma non è così per tutti gli animali. Infatti per i cavalli è un eccitante e anche per i gatti e provoca convulsioni nei topi. Infatti le sostanze usate per il doping dei cavalli nelle corse truccate sono spesso a base di morfina. a un corridore umano non daremmo mai la morfina prima di una corsa, ma a un cavallo sì. Quindi vediamo che anche per questa sostanza, non è questione di velenosa o non velenosa, ma comunque abbiamo due effetti opposti. La cicuta, che è un altro famoso veleno, che è famoso appunto perché ha ucciso Socrate, è invece innocua per molti specie animali, è innocua per le capre, per le pecore, per i cavalli, per i topi e altre specie. Eppure, per legge, ogni sostanza messa in commercio deve prima essere provata su animali, quindi qualsiasi sostanza, non solo i farmaci, ma anche gli additivi alimentari, i pesticidi, l'inchiostro per la penna, l'olio per la macchina, detersivi, qualsiasi sostanza chimica nuova, prima di essere messa in commercio è testata su animali. L'idea è, se l'animale sta bene, posso concludere che anche per l'uomo non ci sono problemi, cioè se non ha effetti collaterali, all'animale non viene il cancro, non fa figli deformi, non muore avvelenato, eccetera, possiamo concludere che questa sostanza è non tossica anche per l'uomo e viceversa. Però abbiamo visto già da questi pochi e semplici esempi che non è così, e non è così in generale. Perché? Perché ci sono delle differenze tra le specie, altrimenti non sarebbero specie diverse. Ci sono differenze anatomiche, fisiologiche, a livello cellulare, subcellulare, di recettori delle cellule. Se parlassimo di secoli fa, in cui non si sapeva assolutamente niente del funzionamento del corpo, degli umani e degli animali, poteva avere un senso scoprire proprio le cose di base anche su altre specie, un senso da un punto di vista scientifico, diciamo. Ma oggi, che ormai si lavora a livelli di dettaglio molto maggiori, non ha più assolutamente nessun senso sostenere che quello che è vero su una specie è vero anche per le altre specie. Poi ci sono differenze nelle abitudini di vita, nell'alimentazione. Ogni specie ha un metabolismo diverso, quindi vengono eliminate alcune tossine più rapidamente in alcune specie piuttosto che in altre. Ma quali tossine? In quali specie? Non si può sapere. Ogni specie ha enzimi diversi in qualità e in quantità. E poi la quantità di sostanza somministrata nei test è comunque molto più alta di quella usata in realtà poi negli umani. E quindi questo può anche dar luogo a tossicità non presenti nel caso degli esseri umani. O effetti positivi, nel caso di farmaci, per esempio, che nella realtà sugli umani non ci sono. E quindi in ogni caso questi test risultano del tutto inutili. Facciamo degli altri esempi. Allora, prendiamo come sostanza il fenilbutazone, che è un antinfiammatorio. È stato provato sui conigli, sui cani, sulle scimmie ed è risultato su questi innocuo. Poi è stato messo in commercio e provato sull'uomo e ha fatto 10.000 morti. Perché questo? Perché si è scoperto poi che nei conigli questa sostanza rimaneva in circolo per 3 ore, nei cani rimaneva per 6 ore prima di essere buttata fuori, nelle scimmie 8 ore, ma negli umani rimaneva 72 ore e quindi aveva tutto il tempo di fare degli effetti dannosi, devastanti. Ma questo non si poteva sapere prima, perché questo avviene nell'uomo, in ogni specie ci sono dei tempi diversi. E quindi questi test sui conigli, sui cani, sulle scimmie non sono serviti assolutamente a nulla. Un altro esempio. Questo è un caso estremo, diciamo. Si tratta dell'acido fenclozico. Questa sostanza è tossica per l'uomo, però è innocua per tutte le specie animali su cui è stata provata. È stata provata sui ratti, sui cani, sui conigli, sulle scimmie, sulle cavie, sui criceti, sui gatti, sui topi, sui cavalli, sui topi neonati, sui ratti neonati. E su tutti è risultata innocua, però per l'uomo è tossica. Questo è appunto un caso estremo, perché è molto difficile trovare una sostanza che per una specie sia velenosa e per tutte le altre specie no. Di solito quello che succede invece è quello che vi spiego ora. È quello che succede per esempio con la diossina. La diossina è una sostanza che è molto studiata perché è un inquinante ambientale molto, molto presente. E quindi è stata studiata purtroppo su moltissime specie animali. Allora, il risultato che sul porcellino d'India è una sostanza molto tossica, ma sul criceto è una sostanza innocua. È stato infatti calcolato l'LD50 su varie specie animali. L'LD50 è una misura appunto della tossicità di una sostanza ed è in pratica la dose che si deve dare all'animale, misurata in milligrammi per chilo di peso, per uccidere la metà degli animali sotto test. Dose letale 50. In pratica si prende un gruppo di animali, gli si dà una certa quantità di sostanza, si prende un altro gruppo di animali, gli si dà un'altra quantità di sostanza e così via. Quella quantità che uccide la metà degli animali è l'LD50. Allora, più piccola è l'LD50, più tossica è la sostanza, perché vuol dire che basta una piccola quantità per uccidere gli animali. Invece, se l'LD50 è alta, quindi serve molta sostanza per uccidere gli animali, questa sostanza sarà innocua, perché in grandissime dosi qualsiasi sostanza risulta tossica. Allora, cosa succede? Che per il porcellino d'India bastano 2 mg di diossina per chilo di peso per uccidere la metà degli animali sotto test. Per il criceto bisogna dargli 5.000, cioè 5 volte il loro peso, quindi la sostanza è sostanzialmente innocua. E cosa succede? Che per le altre specie su cui è stato provato ci sono dei valori intermedi. Quindi per il ratto è ancora tossica, però già per il topo, per la rana, non risulta invece tossica. Non comunque a quei livelli. Allora cosa succede? Se noi abbiamo questi risultati, porcino d'India tossica, criceto innocua, altre specie tutti valori intermedi, che cosa possiamo dire? Se noi non sappiamo se questa sostanza è tossica o meno per l'uomo, cosa possiamo concludere sull'uomo? Non possiamo concludere niente, perché il porcino d'India e il criceto sono certamente più simili tra loro di quanto lo siano con l'uomo, eppure tra queste due specie c'è una differenza enorme per questa sostanza. Allora per l'uomo non possiamo concludere assolutamente niente, e più test si fanno su più specie e meno informazioni si hanno, perché si hanno risultati sempre diversi. Una disciplina che sia effettivamente scientifica non si comporta così, nel senso che più dati si hanno più ci si avvicina alla soluzione. In questo caso no, perché i dati sono sempre tutti diversi. E quindi, quando è che possiamo sapere se questa sostanza è pericolosa sull'uomo? Solo dopo che è stata provata sull'uomo, provata appositamente o perché per incidenti è venuta a contatto con l'uomo. Ed è sempre così, questo è il caso generale, perché noi possiamo portare 100.000 esempi di sostanze in cui ci sono risultati diversi tra uomo e altre specie animali. I vivisettori possono portare altrettanti esempi di altre sostanze in cui c'è uguaglianza tra l'uomo e alcune specie animali. Ma non ha importanza quanti esempi si portano da una parte o dall'altra. Ha importanza il fatto che solo dopo che è noto il risultato sull'uomo, allora si può dire: ah, questa sostanza in queste specie, nell'uomo e nel ratto, dà lo stesso risultato, quest'altra sostanza dà lo stesso risultato nell'uomo e nel gatto, quest'altra sostanza dà lo stesso risultato sulla scimmia e nell'uomo. Ma non si può sapere prima, si può sapere solo dopo, e a noi non serve un metodo che ci dica dopo che la sostanza è provata sull'uomo se l'uomo allora era simile a questa specie o quest'altra specie per quella data sostanza. Noi abbiamo bisogno di un metodo che ci dica qualcosa prima, altrimenti tutto questo non ci serve a niente. Ed è questo il punto di base, il punto da capire, per capire perché la vivisezione è inutile. È inutile perché non ci dà nessuna informazione preventiva. Solo dopo che la sostanza è stata provata sull'uomo si può sapere qualche cosa. Finché è provata solo sugli animali non si ha assolutamente nessuna certezza. Vediamo altre differenze farmacologiche tra roditori ed esseri umani. I roditori sono gli animali più usati in laboratorio. Oltre il 90% degli animali usati in laboratorio sono proprio roditori. Alcuni esempi. Allora, un farmaco anti-ulcera, il carbenoxolone, non ha effetti collaterali sui ratti e sui topi, però invece negli esseri umani causa ipertensione, obesità e arresto cardiaco, quindi effetti collaterali gravi. Un altro farmaco, che è la colpromazina, che è un antipsicotico, non dà epatotossicità nei ratti, quindi tossicità per il fegato. Invece causa tossicità nel fegato grave negli umani. Viceversa, l'insulina, che è pericolosa per i ratti e per i topi, perché è teratogena, embriotossica e fetotossica, cioè provoca danni al feto, malformazioni al feto e all'embrione, non causa invece questi danni negli umani. Il retinolo, cioè la vitamina A, è teratogena, quindi causa malformazioni alla prole, nei roditori e nei conigli, però per l'uomo invece non lo è. L'uretano, che è un antileucemico ed è terapeutico negli esseri umani, non è terapeutico nelle leucemie di topi e ratti. Quindi altre differenze tra roditori, che è appunto la specie più usata, e gli umani. Eppure la legge prescrive che vengano fatti, prima della messa in commercio di qualsiasi sostanza chimica, proprio questi test su animali. Nel caso di farmaci, devono essere fatti i test sugli animali, poi test sui volontari sani per vedere se ci sono effetti collaterali, poi test sui malati in clinica e infine i test sulle cavie vere e proprie, che sono i consumatori finali che comprano il prodotto. Ma la legge non dice che se un farmaco risulta pericoloso per gli animali usati nella sperimentazione, allora la sperimentazione si deve fermare e non proseguire. Assolutamente no. Se gli stessi vivisettori e anche i legislatori a questo punto credessero veramente nella sperimentazione animale, dovrebbero dire che se una sostanza risulta, per esempio, cancerogena per gli animali usati sotto test, allora si dovrebbe bloccare la sperimentazione. Invece questo assolutamente non succede. La sperimentazione può comunque proseguire sugli esseri umani e si può mettere in commercio il prodotto qualsiasi sia il risultato ottenuto sugli animali. Quindi si devono fare i test sugli animali, ma qualsiasi sia il risultato ottenuto si può proseguire e mettere in commercio la sostanza. Infatti vediamo alcune sostanze che sono in commercio e che sono pericolose per gli animali. L'acido acetilsalicilico, cioè l'aspirina, che è un farmaco molto molto usato, risulta però teratogeno, quindi che crea malformazioni nella prole, nei roditori, nei gatti, nei cani e nelle scimmie, ed è anche nefrotossico nei gatti, quindi è un farmaco pericoloso per i gatti. È pericoloso per queste specie animali, però è stato messo in commercio e sull'uomo infatti non è pericoloso. L'acido ascorbico, che è la vitamina C, è teratogena nelle cavie, nei topi e nei ratti. Il cloroformio, che è un anestetico, dà tossicità respiratoria in cani, cavalli, capre, gatti e conigli, che sono tutti animali usati nella sperimentazione in laboratorio. La digossina e la digitossina causano ipertensione nei cani, però sono invece usate come farmaco negli esseri umani. Quindi lo sanno benissimo anche loro che qualsiasi sia il risultato sugli animali, non è detto che questo accada nell'uomo, per questo si può proseguire la sperimentazione. Ma d'altra parte anche gli stessi vivisettori questo lo dichiarano, l'hanno dichiarato più volte. Ad esempio la Wellcome, quando ha messo in commercio sostanze che avevano prodotto cancro in tutti gli animali usati nella sperimentazione, ha dichiarato: questi test, obbligatori per ottenere le autorizzazioni alla vendita del prodotto, non permettono di stabilire il minimo parallelo con l'uomo. E così molte altre dichiarazioni. Quindi possiamo vedere come non è assolutamente vero che la sperimentazione animale uccide il topo e salva il bambino, e che quindi i vivisettori o comunque coloro che sostengono la vivisezione devono smetterla di giocare sull'emotività delle persone e far loro credere che si salvano gli esseri umani ammazzando gli animali. Questo non è assolutamente vero, perché da un punto di vista scientifico la sperimentazione su animali è del tutto inutile, come abbiamo visto da questi esempi. L'invito è quello di approfondire per saperne di più, per leggere altre cose, per leggere articoli di riviste scientifiche pubblicati di recente che confermano tutta questa situazione, e questo potete farlo dal sito www.novivisezione.org, leggendo i vari articoli di approfondimento che ci sono, che sono veramente molti. Grazie.